interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno.
Volevo chiederle, ma da quale fascia d'età venne apprezzato il suo romanzo?
Allora, guarda, anche questa è stata una sorpresa, devo dire, perché, come dire, il libro, come vi dicevo, è stato ufficialmente viene venduto come un 8 più. Cioè, da un punto di vista editoriale, vuol dire che è un libro che viene considerato adatto dagli 8 anni in avanti. E devo dire che io in questo senso ho lavorato abbastanza sulla lingua, cioè per usare una lingua che fosse molto semplice, ma non semplicistica, molto chiara, molto diretta, priva di fronzoli, proprio perché appunto non ci fossero paroloni o cose particolarmente difficili. Devo dire anche qui che con mia grande sorpresa so di bambini di 5-6 anni che lo hanno letto con soddisfazione, so soprattutto di bambini, questo lo so perché i loro genitori mi hanno scritto, che molti genitori lo usano come, diciamo, libro di fiabe, tra virgolette, da leggere ai loro figli prima di addormentarsi, magari un capitolo a sera, ed è stato letto con divertimento anche a bambini di 3-4 anni. Insomma, quindi, però lì il veicolo è importantissimo. Cioè, quando la voce è quella della mamma o del papà che ti legge qualcosa prima di addormentarti, secondo me puoi leggere anche l'elenco del telefono che va bene lo stesso, insomma. Però ecco, so che è stato apprezzato anche da bambini più piccoli rispetto all'età per la quale era stato pensato.
So che lo stanno leggendo anche alcune, un po' di mamme, un po' di papà, perché dà degli spunti molto interessanti questa figura del papà ideale, tra l'altro, no? Perché effettivamente...
Tra l'altro, anche questa cosa è curiosa.
Sono inserita perché volevo, a proposito delle fasce d'età, no? Che piace, sì, sì. È un libro bello, anche ovviamente interessante anche per gli adulti, per i genitori in particolare.
Certo, certo, sì. No, ma la cosa interessante, tra l'altro, è che questa figura di papà, tra virgolette, ideale, in realtà è una figura che è molto presente là fuori nella realtà di tutti i giorni, solo che lo stereotipo invece che vuole ancora la famiglia, stavo per dire naturale, che invece è un errore, perché la famiglia naturale non esiste, esiste la famiglia tradizionale, certo. Questo ci tengo a ribadirlo perché vorrei che fosse chiaro che la famiglia non è un concetto naturale, è un concetto sociale, no? Gli animali la famiglia non ce l'hanno, tanto per dire, hanno il branco, lo stormo, quello che volete. Quindi lo stereotipo dominante là fuori è ancora quello della famiglia tradizionale, che vede il papà che va fuori, esce la mattina presto per andare a lavorare, torna tardi la sera, e la mamma che oltre a lavorare si occupa di tutto il resto, della gestione domestica, dei bambini, eccetera, eccetera. Invece là fuori io so che ci sono molti nuovi modelli che contraddicono questo modello di famiglia tradizionale. La mia famiglia è solo una fra le tante. E invece ancora oggi, quando lo racconti, questo, diciamo, modello viene vissuto con un po' di sorpresa, ma credo che questa sorpresa sia dovuta allo scollamento tra la realtà e lo stereotipo. In realtà là fuori, per fortuna, le famiglie, soprattutto più giovani, i nuovi padri, sono molto più simili al papà di Viola di quanto non si penserebbe. E aggiungo, per fortuna.
Ha ragione, assolutamente d'accordo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo chiederle, se suo figlio si mettesse lo smalto, lei gli direbbe qualcosa, accetterebbe questo fatto?
Mia figlia o mio figlio?
Mio figlio, tuo figlio.
Allora, beh, intanto io non ho figli, quindi non posso sapere, diciamo, per onestà dico che avendo solo femmine non mi è capitata questa cosa. Posso dire però che credo che non avrei nessun problema, nel senso che intanto da disegnatore, da persona che lavora con i colori, a me i colori non spaventano mai, in nessun modo, in nessuna maniera, applicati su nessuno. Poi ci sarebbe un'altra cosa da dire, anche qui vedete come cambiano le convinzioni nel corso degli anni. Pensate che il trucco cosiddetto, quindi lo smalto, il cerone sulla faccia, il rimmel e tutte queste cose qua, anche se allora non si chiamavano così, in realtà storicamente sono nate per i maschi. Voi pensate solamente, che ne so, ai faraoni che erano truccatissimi dell'antico Egitto, o ne so, alla corte di Luigi XIV in Francia, quando addirittura i maschi indossavano queste parrucche enormi e si dipingevano le facce di bianco e con i pomelli rossi qua sopra. Cioè il trucco in realtà appartiene molto più al maschile che al femminile, ai guerrieri che prima di andare in battaglia si dipingevano, gli apache, no? E quindi è una deriva nostra, contemporanea, di considerare il trucco come una cosa disdicevole per i maschi, tant'è che appunto se un uomo si mette lo smalto o addirittura indossa un completo rosa fucsia viene considerato quantomeno una persona eccentrica. In realtà queste cose sono cose che sono sempre appartenute alla storia dell'uomo, e devo dire che io sono particolarmente felice che oggi molti giovani, anche per esempio molti giovani che appartengono a gruppi musicali, ecco, si divertano invece a smontare questo stereotipo giocando un po' proprio con la loro immagine e mostrando che a mettersi uno smalto o a dipingersi le unghie o indossare una giacca fucsia fosforescente o quello che volete non c'è assolutamente nulla di male, insomma. Quindi io credo che se avessi un figlio maschio che vive oggi nella realtà di oggi non avrei nessun, ma vi dirò di più, io ho colleghi fumettisti maschi, maschissimi, che si dipingono le unghie di nero o di viola e lo fanno tranquillamente e hanno 50 anni.
Lei da bambino giocava solo con i ragazzi o anche con le ragazze?
Allora, guardate, questo è un discorso un po' particolare, nel senso che, allora, io da piccolo giocavo soprattutto con i ragazzi, ma perché quando ero piccolo io, e questo sembra uno dei famosi discorsi di ai miei tempi, che cominci a fare proprio quando diventi vecchio, quindi questa cosa, insomma, è una dichiarazione, è un coming out, come si dice. Quando ero piccolo io, quindi vi parlo degli anni 70 del secolo scorso, e questa divisione fra maschi e femmine era molto più marcata di adesso. Cioè le bambine giocavano solo con le bambine, i bambini solo con, o soprattutto con, non c'erano, che io ricordi, per esempio bambine che giocavano a calcio, c'erano i giochi per le bambine, c'erano i giochi per i bambini, le festine delle scuole medie, che suppongo che si facciano anche oggi, erano cioè tu quando entravi in una festina delle scuole medie di compleanno di solito c'erano i maschi tutti attaccati a un muro da una parte e le femmine tutte dall'altra, e ci volevano ore prima che si creasse qualche piccola interazione tra i due. Quindi io giocavo sicuramente più con i maschi, non c'è alcun dubbio. Posso dire che per inclinazione, per carattere e anche perché mi sembrava questo mondo inesplorato e meraviglioso da scoprire, che mi incuriosiva moltissimo, io ero molto più attirato dalle femmine, cioè nel senso mi piaceva quando riuscivo a parlare con loro, proprio perché riuscivo a vedere il mondo con occhi diversi rispetto ai miei, e credo che la ricchezza di ogni relazione stia proprio in quella cosa lì, cioè credo che essere curiosi di quello che è diverso da te sia proprio ciò che rende bello essere vivi, insomma.
Io le vorrei chiedere come le è venuta l'idea di scrivere un libro come questo, strutturandolo in forma di dialogo.
Ah, guarda, allora devo dire che la forma, allora il perché, diciamo, mi è venuta questa idea o mi è venuto il desiderio di scrivere un libro su questo tema l'ho già spiegato prima. Invece sul discorso della forma di dialogo, che è, mi sembra la parte più interessante della domanda, è perché io non volevo, come dire, mettermi a spiegare delle cose, fare lo scrittore che si mette a spiegare. Ecco, mi sembrava più bello che tutte le cose che volevo dire emergessero attraverso un dialogo il più possibile naturale fra una persona che in teoria deve imparare viola e una persona che in teoria deve insegnare, cioè il papà. E dico in teoria perché in questo dialogo, ed è questo il bello dello scrivere per me, ma il bello anche della vita, cioè che a volte ti porta in direzioni inaspettate, è stato divertente scriverlo perché alla fine Viola mi ha portato da tutt'altra parte rispetto a quella in cui avrei immaginato di andare all'inizio. Tant'è che c'è una prima parte del libro in cui è Viola che impara dal suo papà, e nella seconda parte del libro è quasi più il papà di Viola che impara da lei invece, e questa cosa mi interessa molto perché ho scoperto che ha molto a che fare anche con la mia idea di paternità o di essere genitore. Cioè, vedete, essere genitore è una cosa che ci viene insegnata o venduta come se si trattasse nella sostanza di educare i nostri figli. E certamente questo è parte è vero ed è parte della faccenda, ma quello che si dimenticano più spesso di dirci è che sono anche i nostri figli a educare noi, e quindi la genitorialità è un rapporto che prevede reciprocità. Questa cosa, tra l'altro, vi svelo un segreto, che è un po' il segreto di Pulcinella, che in realtà è la ragione specifica per cui i vostri insegnanti e i vostri professori e professoresse fanno il lavoro che fanno. Loro non fanno il lavoro che fanno solo per insegnare delle cose a voi, ma lo fanno anche perché loro, attraverso di voi, imparano tutti i giorni. Ed è questa la parte più bella, probabilmente. E quindi diciamo che il dialogo fra un padre e una figlia mi ha permesso di far emergere questo tipo di relazione alla quale tengo molto.
La mia domanda è: che messaggio ho voluto dare ai lettori?
Guarda, devo dirti che io in realtà, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, no? Perché si immagina sempre lo scrittore o la scrittrice che si siede alla scrivania convinto di voler veicolare un messaggio, io in realtà non mi sono posto come obiettivo di voler veicolare messaggi particolari. Mi sarei accontentato di, come dire, non tanto di fornire risposte, ma di formulare qualche buona domanda. E le domande che il libro contiene sono, per l'appunto, cioè, ha senso che noi ci facciamo dire dagli altri, dalla società, come dovremmo essere o come dovremmo diventare? Ha senso vivere in una società che ci vorrebbe tutti omologati, chiusi in determinate categorie? Diciamo che se c'è un messaggio, forse, che io mi auguro che il libro contenga o che sia stato recepito in questo modo, è sostanzialmente questo, cioè che, come dire, ciascuno di noi è unico, e questo è un valore, è il valore più prezioso che possiamo contenere e che possiamo portare avanti nelle nostre vite, perché noi veniamo nel mondo, nasciamo, letteralmente veniamo qui con un solo compito, secondo me, che è più importante di tutti gli altri, cioè quello di essere noi stessi. E la ragione è che, vedi, cioè, nessun altro nel mondo è come te, nessun altro è come me, nessun altro è come loro, cioè ciascuno di noi ha la propria unicità, ha le proprie caratteristiche, la propria maniera di guardare le cose, la propria maniera di risolvere i problemi, e questa cosa qua mi piacerebbe che tutti, indipendentemente dal sesso di nascita, dall'orientamento, da quello che volete, la sentissero proprio come una forma di orgoglio. Solo io sono io, solo io sono fatto in questo modo molto particolare, e mi piacerebbe che questa cosa riuscissimo a difenderla e a farla evolvere, insomma, proprio come la cosa più preziosa che abbiamo. Ecco. E per farla, naturalmente, è indispensabile, come dice Viola nel libro, uscire dalle scatole. Cioè non credere che essere femmina o essere maschio sia una questione che esaurisca per intero tutte le nostre possibilità o le nostre come dire, emozioni, eccetera. Non credere che essere papà o essere mamma sia tutto quello che esaurisce. Noi siamo tantissime cose. C'era un poeta, si chiama Walt Whitman, che in una delle sue poesie più belle diceva: io contengo moltitudini. Cioè noi conteniamo tantissime cose dentro di noi, e a me piacerebbe pensare di vivere in una società in cui ciascuno di noi è libero di decidere a quale di queste moltitudini desidera dare voce.
A che età le è venuto in mente di scrivere questo libro, questo romanzo?
A che età?
Sì.
Beh, allora io in realtà ho cominciato a scrivere, allora non a scrivere, ho cominciato a pubblicare molto tardi, in realtà, nel senso che il mio primo libro è stato pubblicato quando io avevo 45 anni. E l'idea di Viola e il Blu mi è venuta più o meno a quell'età lì, 45-46 anni, cioè quando ero già papà da un pochino, e quindi quando avevo già visto, partecipando alla vita delle mie figlie, accompagnandole a scuola, eccetera, cioè avevo già avuto esperienza di tutte queste cose, di stereotipi maschi-femmine, eccetera, eccetera, che mi ricordavano quelli che c'erano quando ero piccolo io, ma che sono vivi e presenti ancora oggi. Cioè ancora oggi a me capita, se accompagno le mie bambine al parco giochi, vabbè, adesso meno perché sono un po' più grandi, ma insomma, quando le accompagnavo, mi capitava di vedere, che ne so, sarà una cosa che sarà successa anche a voi, di vedere un bambino maschio che magari gioca con una bambola o porta in giro un bambolotto in un passeggino, ok? E ogni volta ci deve essere un adulto o magari un nonno o qualcosa che deve fare la battuta o che guarda questa scena come se ci fosse qualcosa di disdicevole, perché noi siamo abituati a trovare naturale di vedere una bambina che gioca con le bambole, perché nella nostra immaginazione sta giocando a fare la mamma, quindi è una cosa che va bene. E chissà perché invece troviamo qualcosa di strano in un bambino che gioca a fare il papà. Perché? Che cosa c'è di così sconvolgente? No. Eppure per alcuni questa cosa è ancora vista come una cosa un po' strana, e quindi è meglio se il bambino invece gioca a calcio, gioca con le pistole, si arrampica sugli alberi e fa cose considerate da maschi. Ecco. E quindi è, non mi sono perso la domanda, cos'era la domanda?
A che età,
mi è venuta a quell'età lì l'idea, proprio perché avevo già visto queste cose moltissime volte nella vita delle mie bambine.
La mia domanda è: che significato ha per lei questa storia?
Il significato è questo: c'è un passaggio del libro che mi sta particolarmente a cuore adesso cercherò di trovare le parole giuste per spiegarlo. Allora, il significato è un po' nel sottotitolo del libro, no? La libertà di essere i colori che vuoi. Che cosa significa? Significa che nessuno di noi contiene solo il blu o solo il rosa, ok? Nessuno di noi contiene solo il maschile o solo il femminile, ma il maschile e il femminile sono dentro ciascuno di noi. Ora, che cos'è il punto? Il punto è che, ammesso e non concesso che ci siano alcune virtù, alcune qualità, alcune tonalità dell'animo che appartengono soprattutto al maschile e altre soprattutto al femminile, secondo me no, non è così, ma facciamo finta che davvero sia così, cioè che quindi, come credono alcuni, la forza, la determinazione, il coraggio siano virtù maschili, e invece per il femminile abbiamo l'accoglienza, la pazienza, la dolcezza, eccetera eccetera, no? Facciamo finta per un attimo che questa cosa sia vera. Allora però dobbiamo anche avere il coraggio di dire, e non perché lo dico io, lo diceva un certo signore che si chiamava Buddha qualche migliaio di anni fa, più di recente lo ha detto uno psicologo e uno psichiatra che si chiama Carl Gustav Jung, cioè dobbiamo anche avere il coraggio di dire che tutti noi, indipendentemente dal sesso di nascita, conteniamo maschile e femminile dentro di noi, in proporzioni variabili e diverse, perché per fortuna siamo tutti diversi, come abbiamo detto prima. E questo significa che ciascuno di noi, indipendentemente dal sesso di nascita, ha diritto ad accedere alla forza o alla tenerezza, alla rabbia o alla dolcezza, alla determinazione o all'accoglienza o a quello che si vuole, senza che ci sia qualcuno che si permetta di decidere al posto nostro quali di queste virtù o di queste qualità dovrebbero spettarci per statuto o per diritto di nascita. Ecco, questo mi sembra se c'è un messaggio che io sceglierei, insomma, che mi piacerebbe scegliere fra tutti quelli che il libro può portare, mi piacerebbe che fosse questo, ecco, che ciascuno si sentisse libero di manifestare la propria unicità, ignorando le perplessità degli altri, le derisioni degli altri, le prese in giro degli altri.
Io le volevo chiedere, sembra che lei conosca bene la bambina difficile che descrive, come se ce l'avesse davanti, è così?
Beh, è così perché, guardate, allora intanto sorprendentemente potrei dirvi che quella bambina difficile ero io, cioè ho solamente invertito le polarità, nel senso che, come vi dicevo, anch'io ero considerato un bambino difficile quando ero piccolo, perché non facevo cose che erano considerate soprattutto da maschio. Dopodiché quelle bambine difficili ce le ho avute davanti con ciascuna delle mie figlie, perché vi basti sapere che, per esempio, le mie bambine come colori preferitissimi hanno il rosso, il giallo e il blu, quindi non c'è nessun rosa nelle loro vite. Ho una bambina che ama giocare a calcio, un'altra che ama moltissimo arrampicarsi sugli alberi, cioè ho delle bambine che con le loro vite un po' tendono a infrangere questo stereotipo di quello che dovrebbe essere il femminile, eccetera eccetera. Ho una bambina in particolare che, quando tu la vesti da principessa, soprattutto quando erano più piccole e le mettivamo il vestito rosa da principessa delle favole, pareva uno scaricatore di porto vestito a festa, quindi diciamo abbiamo sempre avuto davanti questa ricchezza invece delle diversità rispetto agli stereotipi comunemente intesi. Diciamo, c'è molto in questo libro di quello che hanno vissuto le mie figlie e di alcune domande che mi hanno fatto.
interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.